Continuiamo col nostro secondo incontro. Il titolo generale è la coerenza anzitutto applicata al nostro credo. La prima volta abbiamo visto cosa vuol dire essere coerenti con credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose. Continuiamo e vediamo questa seconda tappa, la seconda parte del credo, non tutta, ma un primo capoverso. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Prima di tutto dobbiamo cercare di capire un pochino il significato di tutte queste frasi, di queste parole, che sono state studiate non a tavolino ma nell'esperienza della vita e sono state man mano aggiunte per rispondere o per affrontare varie teorie o eresie che si venivano diffondendo in mezzo ai cristiani. E per questo c'è necessità proprio anche oggi, perché anche oggi si diffondono tante di quelle teorie ed eresie che basterebbe la metà. Credo in un solo Signore. Anzitutto diciamo anche qui credo in, come abbiamo detto, credo in un solo Dio Padre, così credo in un solo Signore Gesù Cristo e diremo credo nello Spirito. Quel in cosa vuol dire? Non è credo che, quindi appunto questo credo in vuol dire io affido la mia vita, metto la mia vita nelle mani di, nel cuore di Dio Padre, metto me stesso, mi affido, mi consegno e si cambierà invece, non ci sarà più questa particella in, quando diremo credo la Chiesa una santa, non nella Chiesa. Sono piccole cose, ma hanno il loro significato, un loro valore molto grande. La mia vita la metto nelle mani di Dio, non la metto nelle mani degli uomini, mai. Quindi credo la Chiesa, lì vuol dire un'altra cosa, lì è come se dicessimo credo che la Chiesa è opera di Dio, però la nostra vita è sempre affidata, consegnata a colui che è degno di riceverla, al Padre, a Gesù, allo Spirito Santo. Così come tutta la Chiesa è consegnata al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Così anche qui, ecco, diciamo, credo in un solo Signore, quindi affido la mia vita, mi fido e mi consegno a un solo. Come abbiamo detto, credo in un solo Dio, così diciamo, credo un solo Signore. Signore vuol dire che è qualcuno che può comandare, quindi noi ubbidiamo. Allora vuol dire che ho solo uno a cui ubbidire. Un solo Signore. Non ho due obbedienze. Già Gesù aveva detto che o ubbidisci a Dio o ubbidisci a Mammona. Così un solo Signore è Gesù, il Signore, ubbidisco a Lui. Certo noi diciamo ubbidiamo a Dio, ma come fai a ubbidire a Dio? Dio te lo puoi immaginare come vuoi, abbiamo visto. Allora, ecco, la nostra ubbidienza diventa esplicita al Signore, che è Lui venuto, mandato, venuto in obbedienza, mandato da Dio, per essere il nostro Signore. Quindi noi ubbidiamo a Lui. Ubbidendo a Lui, ubbidiamo a Dio. Non è possibile altra strada. Noi ubbidiamo a Dio quando ubbidiamo a Gesù. Se volessimo ubbidire a Dio senza passare per Gesù, ci troveremmo spaesati, disorientati, ognuno diverso dall'altro. E allora si disferebbe tutto, non ci sarebbe chiesa, non ci sarebbe comunione, comunità. Perché Dio rimane sempre invisibile e uno può dire io ubbidisco a Dio e fa quel che vuole. Invece se dice ubbidisco a Gesù, allora sappiamo tutti cosa vuol dire e possiamo dire anch'io. Credo in un solo Signore. Signore, un solo Signore, è un uomo mandato da Dio. Se appunto dicessimo credo in un solo Dio, cioè diciamo credo in un solo Dio, ma se diciamo ubbidisco a Dio e basta, senza passare per il Signore Gesù che è venuto uomo con noi, per noi, cosa succederebbe? Che essendo Dio invisibile, come dicevo, facciamo quello che vogliamo, perché ognuno di noi vede, immagina Dio come gli pare. E allora a chi dovremmo ubbidire? Al più forte, alla fine. Come succede nelle religioni monoteiste, dove si dice Dio è unica persona, ubbidiamo a Dio, in che modo? Ti tocca ubbidire al più forte. Vedi l'Islam, per esempio. Per questo c'è sempre la teocrazia, cioè Dio che comanda, però in pratica è il più forte che comanda. E tutti ubbidiscono e devono ubbidire al più forte, altrimenti li ammazza, col permesso di Dio. Questo a partire dal Corano in qua, da Maometto in qua. Per questo è importante, credo in un solo Signore, e questo Signore ha un nome, Gesù Cristo. Credo in Lui, do la fiducia a Lui, la stessa fiducia che do a Dio la do a Gesù, o meglio, do a Gesù la fiducia che do a Dio, perché, vedremo, è stato mandato e viene da Lui. Dicendo Gesù, cosa diciamo? Questo è il nome di un uomo in carne ed ossa, Gesù. Il nome dato dall'angelo a Maria per il suo bambino, dato dall'angelo a Giuseppe per il loro bambino, cioè per il bambino di Maria. È un uomo in carne ed ossa con una storia, dalla nascita fino alla morte. Da quando ha avuto il nome fino a quando quel nome è stato scritto sulla croce. Gesù vuol dire, ha un significato questa parola, Dio non l'ha consegnato a Maria e a Giuseppe come un nome qualunque, non ha guardato il calendario per scegliere il nome più che piace, ma gli ha dato quel nome che dica quello che lui è in realtà. Gesù, detto in ebraico, significa salvezza di Dio, o meglio ancora, Dio salva. quindi è il Salvatore, come hanno scoperto i samaritani quando hanno incontrato Gesù al pozzo di Samaria. Salvatore, salvezza di Dio. Quindi Dio si serve di lui per salvarci, cioè per amarci, per darci la sua vita, per toglierci dalla nostra disgrazia in cui siamo arrivati a causa del peccato a partire da Adamo in poi. Quindi dicendo Gesù, noi diciamo tutto questo, è un riassunto del Vangelo, la parola, il nome Gesù. È proprio già buona notizia, solo il nome Gesù. Mi viene in mente che avevo letto ancora molti anni fa, prima ancora del crollo del muro di Berlino, uno di quelle paginette, le chiamavano, mi sembra, del Samizdat, quelle che giravano di nascosto, copiate a mano o così, e raccontava quella storiella di una, no storiella, quel fatto, di una signora in Russia che non sapeva niente della fede cristiana, ma solo chissà come le risuonava, l'avrà sentito, il nome Gesù, non sapeva nient'altro. E una volta che ha incontrato una cristiana dalla quale ha sentito pronunciare questo nome, l'ha abbracciata. Come dire, sei in comunione, siamo in comunione, siamo sorelle, siamo perché tu Gesù e anch'io Gesù. Lei non sapeva nient'altro, solo questo nome. Perché è già buona notizia, è la buona notizia. Anche se probabilmente lei non le sapeva queste cose, perché non sapeva l'ebraico di sicuro, e non sapeva neanche quello che vi sto dicendo, ma il nome Gesù. Vedete che effetto fa anche quando parlate coi bambini. Basta solo il nome Gesù. Gesù Cristo. Dicendo Cristo cosa diciamo? Tanto cosa significa? Cristo è parola greca che vuol dire unto, col crisma, che è l'olio profumato. Unto. E unto, in Antico Testamento venivano unte le persone quando venivano consacrate. Quindi dire Cristo vuol dire unto, cioè consacrato. Detto in ebraico sarebbe Messia. Quindi Cristo è traduzione di Messia. Chi è consacrato? Il consacrato, e i profeti parlavano del consacrato come colui che deve venire, colui che è promesso da Dio, che porta sulla terra la presenza di Dio. Quello è il consacrato. Porta sulla terra l'autorità di Dio, la bontà di Dio. Ciò che Dio vuol dire e ciò che Dio vuol dare vengono dal consacrato, quindi dal Cristo. Quindi Cristo è come dire la rivelazione, la manifestazione della divinità, quindi di Dio. Quindi se è rivelazione di Dio, è Dio. Quel Dio, Dio in quanto si rivela a noi, in quanto noi lo possiamo incontrare coi nostri occhi, coi nostri orecchi, col nostro cuore, con la nostra umanità. Quindi Gesù Cristo, credo in un solo Signore Gesù Cristo. Non occorrerebbe altro. Già tutto il credo c'è dentro qui, in nuce, o come in un seme si può dire. È tutto il Vangelo, Gesù Cristo. C'è tutta la nostra fede. Se noi consegniamo la nostra vita e diciamo, cioè credo in Gesù Cristo, la nostra vita è consegnata a Dio Padre di Gesù Cristo. Naturalmente non tutti comprendono tutto a dire solo queste parole, perché è difficile, e allora si cerca di spiegarle. Continua: unigenito figlio di Dio. Figlio è un termine umano preso dalla nostra esperienza umana. Figlio chi è? È uno, un uomo, in quanto viene da un padre. È un termine di relazione. Non esiste figlio se non ci fosse un padre. Allora, chiamandolo figlio, diciamo che dipende, è generato, viene da il termine della relazione corrispondente è padre. Quindi figlio di Dio vuol dire dipende da Dio, viene da Dio, è obbediente a Dio, rivela che Dio è padre, perché lui si chiama figlio. Rivela che Dio è padre. Rende presente, quindi, nel mondo, nel nostro mondo sensibile, colui che è al di sopra, che è al di fuori di questo mondo sensibile, che non può essere visto, non può essere avvertito dai nostri sensi. Figlio di Dio. Un'espressione questa che è bestemmia per gli ebrei. Ricordate che quando hanno capito che si faceva o che diceva di essere figlio di Dio, hanno cominciato a raccogliere pietre per lapidarlo, perché ha bestemmiato. È bestemmia, come è bestemmia anche per tutti i monoteisti, per i musulmani. Dire figlio di Dio è gran bestemmia, e noi quindi siamo grandi bestemmiatori. È per questo che possiamo essere uccisi da un momento all'altro. Figlio di Dio. Bestemmia per ebrei, per i musulmani, è paura per i pagani. Ricordate Pilato, quando Gesù ha lasciato capire che è figlio di Dio, o meglio i sommi sacerdoti hanno detto si è fatto figlio di Dio, Pilato ha cominciato ad aver paura, perché la concezione della divinità dei pagani era di aver paura di Dio, e perché si faceva figlio di Dio anche l'imperatore, quindi questo qui vanta un'autorità che è al di sopra di me, poteva dir Pilato, e allora aveva paura. Per noi figlio di Dio, proprio perché sappiamo, perché noi pensiamo a Dio amore, non a Dio imperatore, a Dio potere, ma a Dio amore, quando si parla di Dio, allora a noi non fa paura, anzi, lo sentiamo molto bella, tanto che la applichiamo anche a noi stessi. Anche noi vogliamo essere, o ci piace essere, o che veniamo detti figli di Dio, da questo Dio che è padre, che è amore. Unigenito figlio di Dio. Questo unigenito sottolinea di nuovo quel un solo Signore. Vuol dire che è Lui l'unico a rivelare Dio. Non ce n'è un altro. Non c'è altro Dio se non quello rivelato da Gesù. Non c'è nessun altro rivelatore di Dio oltre a Gesù. E perché è detto questo, per sottolineare ancora quel un solo Signore? Perché c'è la tentazione tra gli uomini di considerare qualcuno gran sapiente, e di metterlo a fianco di Gesù come rivelatore di Dio. Buddha, per esempio, Confucio e Vattelapesca, Maometto e altri. La tentazione tra gli uomini, tra i popoli c'è, di mettere proprio perché solo Gesù. No, ma ce ne sono stati tanti altri. Questa, e allora il nostro credo dice, il nostro simbolo della fede dice un solo Signore, Gesù Cristo. E quando qualcuno può dirci ma è anche questo che vale altrettanto, no, questo è al di fuori del credo. Noi non possiamo riconoscere sapienza in quella parola, non viene da Dio. Abbiamo il criterio nel simbolo della fede che dice un solo Signore, unigenito Figlio di Dio. Nato dal Padre prima di tutti i secoli, nato dal Padre, la sua umanità, Gesù è il nome d'uomo, la sua umanità è preceduta dalla presenza, dalla esistenza, dalla vita in quanto divinità, prima di tutti i secoli. Gesù è venuto nel tempo, noi diciamo nell'anno zero, poi gli storici aggiungono 3 anni o 4 prima per le nuove scoperte, ma comunque nel tempo Gesù. Ma il Figlio di Dio è prima di tutti i secoli, quindi eterno, quindi è Dio. Per dire che è Dio come il Padre, diciamo nato dal Padre prima di tutti i secoli. Nato dal Padre, nel senso che è sempre figlio anche prima, quindi dipende o è dal Padre, è un tutt'uno con Lui, ma è il Padre che gli dà consistenza. Quindi se il Padre è amore, anche Lui è amore, non qualcos'altro. Se il Padre è luce, anche Lui è luce, non qualcos'altro. Noi che crediamo, quando crediamo, riempiamo la nostra fede, il nostro credere in Dio Padre, con l'ubbidienza a Gesù, a ciò che Lui ha detto e fatto nella sua umanità, nato dal Padre. Quindi quel Gesù che è uomo e il nato dal Padre non sono due, uno solo, vero Dio e vero uomo, diciamo. Ma non sono due. Qualche volta anche noi siamo tentati di pensare, ma in quanto Dio è così, in quanto uomo è colà, è perché era Dio che sapeva le tal cose, come se fossero due che vivono insieme, che vanno a braccetto. No. È l'umanità, è Gesù in quanto uomo, la sua umanità, che manifesta la divinità, è una sola. È Gesù in quanto amore che porta in sé la pienezza di Dio, cioè dell'amore di Dio. In quanto uomo, nell'umanità, Gesù è un po', come dire, difficile da spiegare, ma anche facile da vivere. Gesù è colui a cui ubbidisco, è il mio Dio. E però a Gesù non nego tutte le esperienze umane. Ha fatto fatica, forse si è ammalato anche lui qualche volta, dormiva, aveva fame, aveva sete, tutte le cose che fanno gli uomini anche lui, tranne il peccato, ci dice la lettera agli Ebrei. Sono Dio e uomo, ma noi lo conosciamo nella sua umanità. Su questo insiste tanto Santa Teresa di Gesù, per esempio. e anche Santa Caterina da Siena, sull'umanità di Gesù. Noi dobbiamo non pensare a Dio avendo davanti il vuoto, ma noi possiamo pensare a Dio soltanto avendo davanti l'umanità di Gesù, che è Lui che ci rivela la bellezza, la grandezza e la verità di Dio. Nato dal unigenito, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Cosa vuol dire questo prima di tutti i secoli? Era prima ancora di Gesù. Non ci sono altre incarnazioni di Gesù che possano precederlo. È Lui che è prima di tutti i secoli. Quelli che dicono, per esempio, che Buddha è un avatar, che dopo Gesù ha incarnato lui, prima era stato Buddha, e dopo Gesù ne è venuto ancora qualcuno, fino a quelli, chi era anche Sai Baba, che vantava si vantava di essere anche lui un avatar di Gesù, una reincarnazione, e poi ce ne sarà un'altra e avanti, no? Prima di tutti i secoli Gesù, non ce n'è stato altri e non ce ne saranno altri, è unico da sempre per sempre. E poi un'altra cosa, questo prima di tutti i secoli ci dice anche che quell'amore e misericordia di Dio, che Dio ci rivela in Gesù, precedono il peccato di Adamo. Dio era amore e misericordia prima ancora che l'uomo fosse peccatore. Non sono una conseguenza del peccato dell'uomo, la misericordia di Dio. Poi continuiamo, Dio da Dio, luce da luce. Sono ancora tutte piccole, brevi, più che piccole, grandi spiegazioni o continuazioni, ma che sottolineano ancora sempre la stessa verità, che Gesù è Dio, pienezza di Dio. Incontrando Lui noi incontriamo davvero il Padre. Lui è la via che ci porta al Padre. Lui è la verità che manifesta il Padre. Lui è la vita che ci dà, la vita che è la pienezza di Dio. Dio da Dio, la natura del Figlio è Dio, è divinità. Queste brevi espressioni ci dicono chi è il Cristo, chi è Gesù. È Dio. Non una parte di Dio, ma la pienezza di Dio. E naturalmente Dio da Dio, viene da Lui, non è Dio, non ha creato qualcosa, è da Lui. Naturalmente la parola Dio noi la leggiamo alla luce di quanto il Vangelo ci ha rivelato, di quanto Gesù ci ha detto, Dio che è amore, non che è potere, come la intendono i pagani. Quindi un Dio che è in relazione, non senza relazioni, come è un Dio monoteista, tipo gli ebrei, quello che pensano gli ebrei, o quello che pensano, non possono pensare i musulmani. Quindi non un Dio potere, ma un Dio amore. Non un Dio che fa quel che vuole, come un re assoluto, assolutista, ma un Dio amore che è in relazione, che è per, che è dono. Dio da Dio, per mettere nel cuore degli uomini questa verità, quel concilio che ha illustrato con queste frasette la natura divina di Gesù, ha detto, beh, allora possiamo chiamare Maria madre di Dio, perché Gesù è Dio da Dio. E allora Maria è madre di Dio. Non madre di Dio padre, ma madre di Dio che è incarnato in Gesù. Luce da luce, non è un Dio nascosto il nostro Dio, non è un Dio segreto, non è un Dio solo per alcuni, come potrebbero, vorrebbero dire, abbiamo già visto l'altra volta, gli gnostici, ma è per tutti, luce da luce. E la luce la vedono tutti quelli che non chiudono gli occhi, non occorrono cose speciali. Tutti gli uomini hanno gli occhi da aprire per la luce del sole, così tutti gli uomini hanno la capacità di riconoscere ciò che è luce da ciò che è tenebra, anche in senso spirituale. Luce da luce. E ancora, Dio vero da Dio vero. Anche il Figlio è Dio e nella sua pienezza e non solo partecipe di una piccola parte della divinità. Dio vero da Dio vero. Generato, non creato. Generato. Vuol dire che fa già parte della vita di Dio, non creato. Dio non ha preso qualcosa o ha creato dal nulla, l'ha fatto a un certo punto, quindi non ha inizio nel tempo. In quanto uomo sì, ma in quanto figlio di Dio non ha inizio nel tempo e non è limitato nello spazio, è generato, già presente quindi nel seno del Padre. Dall'eternità, per venire nel mondo riceve l'umanità e adotta quell'umanità per farsi incontrare da noi. Della stessa sostanza del Padre, la parola sostanza è una parola filosofica della filosofia greca dei primi secoli questa parola, che era incomprensibile a quelli che non avevano a supporto la filosofia greca, quindi gli armeni e i copti in Egitto, tutte quelle popolazioni che non avevano nella loro cultura le basi della filosofia greca, si sono trovati un po' spiazzati e da lì sono nate un po' le prime incomprensioni che hanno fatto quelle fratture, prime divisioni che ci sono state già nel IV secolo nella Chiesa. E alcune di queste parole, non solo questa, ma anche questa sostanza. In pratica cosa vuol dire? Sono parole filosofiche per illustrare quelle parole che Gesù dice: tu in me, io in te, io e il Padre siamo uno. E allora, per dirle, siccome noi siamo diventati che abbiamo bisogno di spiegare tutto, hanno voluto spiegare anche questo io in te e tu in me, e allora hanno tirato fuori le parole adottate dalla filosofia del tempo. Ma possiamo dire sì, sappiamo, vogliono aiutarci, volevano aiutarci a fissare bene questo in pienezza, queste espressioni e anche tante altre di Gesù: tu in me, io in te. Della stessa sostanza del Padre. Quale sarà la sostanza del Padre? Ce lo dice San Giovanni: Dio è amore. oppure nel Vangelo Dio è Spirito. Nella prima lettera Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Della stessa sostanza del Padre, questo è detto ancora per aiutarci a superare altre tentazioni che possono esserci, quella di sminuire, se non di negare addirittura, la divinità del Figlio. Anche recentemente ci sono state anche teologi che andavano per la maggiore, ma poi è stata individuata e qui questo pericolo, la divinità del Figlio non va non solo negata ma nemmeno sminuita, perché sminuirla dopo è come negarla. Perché se si nega la divinità del Figlio o se la si sminuisce, questa apre la strada ancora a costruirsi un Dio come ce l'immaginiamo noi. Non più un Dio rivelato da Gesù, pienamente rivelato da Gesù e da nessun altro, ma un Dio come lo possiamo pensare noi. E quindi rischia di diventare l'uomo peccatore rivelatore di Dio, e l'uomo peccatore vuol dire uomo egoista, egocentrico, che rivela Dio. Allora si comincia a attribuire a Dio le cose dell'uomo, e allora Dio diventa uno che accontenta sé, che diventa solo misericordia e mai più giustizia. E allora cosa diventa? Che tutto va bene, tutto fa brodo, tutto quello che fanno gli uomini, e così si accontentano le mentalità che vengono dal panteismo indiano. Tutto quello che fa l'uomo, siccome l'uomo è parte di Dio, un pezzo di Dio, tutto quello che lui fa va bene, come abbiamo detto l'altra volta. Allora è importante, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e poi ci fermiamo qui. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Lui non è creato, anzi Lui fa da stampo, qualcuno ha spiegato così, questo per mezzo di Lui fa da stampo per le creature, cioè in tutte le creature possiamo ritrovare un qualche cosa che ci fa pensare a Lui. Per questo Gesù poteva dire, usare tante immagini: io sono la via, io sono il pane, io sono la luce del mondo, io sono il buon pastore, il sale, la vite, eccetera eccetera. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, quindi noi in tutte le cose troviamo un segno, troviamo un qualche cosa che ci dice l'amore di Dio e che Dio vuol rivelarsi a noi come amore attraverso Gesù. Fa da stampo, cioè da base, per tutte le cose create, quindi partecipano a manifestarci e a donarci l'amore di Dio. Per questo possiamo cantare: o benedite opere tutte del Signore, benedite il Signore, opere tutte del Signore, dalle cose ai venti, alla brina, agli animali che strisciano, a quelli che camminano, a quelli che nuotano, a quelli che volano, e anche l'uomo più di tutto. Tutto può manifestarci, perché tutto per mezzo di Lui è stato creato. Queste parole le dice anche San Paolo, tali e quali, nella lettera, mi pare, ai Colossesi, le ha ripetute il cantico delle creature, lo ha riformulato anche San Francesco. Ecco, benedite opere tutte del Signore, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per cui anche la nostra, come si può dire, l'ecologia cristiana si basa su questo, su questa verità, su questa espressione. Per questo la nostra attenzione a tutte le cose è un'attenzione che viene dalla nostra fede. E quindi facciamo attenzione a conservare il creato, perché lo vediamo come dono di Dio, manifestazione del suo amore. E vogliamo che sia così. E invece cerchiamo di evitare di trasformare le cose in manifestazione non dell'amore di Dio, ma manifestazione dell'odio di Satana contro gli uomini. E da qui nasce la nostra ecologia, che comincia dall'ecologia del cuore dell'uomo, della vita dell'uomo e poi anche di tutto il creato, perché se l'uomo non mantiene purezza nel proprio cuore e non lo mantiene sano, allora non riuscirà neanche a mantenere sano il creato. L'ordine nella creazione vista a servizio dell'uomo non può essere divinizzata la creazione, perché le cose sono state create per mezzo di Lui. Lui è venuto per gli uomini, per la salvezza degli uomini. Tutte le cose sono a servizio del creato, come dice all'inizio della Bibbia, che Dio le ha date in potere agli uomini. E quindi quella divinizzazione degli animali non fa parte del nostro credo, non fa parte della nostra mentalità. La divinizzazione degli orsi o delle foche o di altri animali non ha senso. Hanno lottato tanto i primi cristiani, o meglio la Bibbia, cioè quindi a cominciare dall'inizio, hanno lottato tanto contro quelle credenze che divinizzavano gli animali, il bue in Egitto, per cui hanno adoperato il bue, le statue, per sostenere il catino di bronzo nel Tempio, per dire il bue non è Dio, ma è un servo degli strumenti di Dio. E così tutti il leone l'hanno messo alla base del trono, perché non è Dio, ma è. E così tutti gli altri animali, e che adesso, tornando il paganesimo, torna la divinizzazione degli animali. E torneranno con molta facilità anche i giochi, no? Come nei primi secoli, i cristiani in pasto ai leoni, perché divertire, non siamo lontani, c'è solo un passo da fare. Già l'odio verso i cristiani c'è, già gli animali sono divinizzati, metti insieme le cose. È brutto da dire, ma dobbiamo essere svegli, ci ha detto San Paolo. Essere svegli vuol dire valutare quello che sta succedendo. Cosa succede? Gli uomini divinizzano gli animali, che valgono più dell'uomo. Abbiamo avuto dei casi qui vicini. Gli uomini odiano i cristiani perché dicono cose che non piacciono. E allora, coerenza anche con questa parte del credo. Che cosa vuol dire? Tenere il nostro sguardo fisso su Gesù. Tenerlo fisso su Gesù, il nostro sguardo. È Lui che ci rivela, che ci mostra Dio, che ci mostra la pienezza dell'amore di Dio. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre, ci dice la lettera agli Ebrei. E quindi, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, Lui, il nostro Dio, che non è in concorrenza col Padre, perché è stato il Padre a mandarcelo, noi adoriamo, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, siamo nella vera adorazione del Padre. E la nostra fede nel Padre si nutre della nostra obbedienza a Gesù. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù e anche il nostro cuore lo riempiamo di Lui. Ecco, e queste parole del Credo quindi le possiamo rileggere anche come aiuto per la nostra preghiera, per la nostra adorazione, per la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.